Cinema Cities Italia.
Viaggiare nelle città italiane attraverso la cinepresa.
E siamo tornati con una nuova puntata di Cinema Cities. E se avete ascoltato la puntata precedente, forse siete anche riusciti a indovinare di che città parleremo oggi, non è vero?
Sì, esatto, oggi parliamo della città di Venezia.
Esatto, una delle città più belle del mondo, anche patrimonio dell'UNESCO e non a caso chiamata La Serenissima.
È il capoluogo della regione Veneto.
Esatto, e vi consigliamo di andarci perché è davvero meravigliosa. Diciamo che la sua fama non è immeritata.
Esatto, e prima di cominciare questo tuffo nella città di Venezia vogliamo salutare i nostri amici di Radio Ca' Foscari che ci hanno mandato un bellissimo audio presentandoci la loro città e quindi ascoltiamoli subito.
Ciao amici di Fuori Aula Network, qui è Nicolò da Radio Ca' Foscari. Mi avete dato questo compito veramente arduo e oneroso di parlarvi dei film ambientati a Venezia e di trovare il film più significativo ambientato nella nostra città. È un tema molto difficile perché chiaramente Venezia è una città splendida, iconica, che è stata sfruttata moltissime volte come scenario di film, film ambientati interamente o in parte a Venezia. Il problema è che bisogna essere onesti, tra quelli ambientati qui in Laguna ci sono molti più film brutti che film belli. Chiaramente io non ho visto tutti i film ambientati nella nostra città, ma tento di fare così una panoramica veloce di quelli che ho visto e delle loro parti notevoli, in positivo o in negativo. Iniziamo con una cosa che accomuna in realtà i film riusciti bene e quelli riusciti un po' meno bene, diciamo così, ed è una caratteristica che vale per i film ambientati a Venezia, come per i film ambientati in qualunque altro tipo di città, ovvero l'assoluta incoerenza logistico-geografica che caratterizza le scene.
È capitato
anche a voi di guardare un film ambientato nella vostra città e di vedere che un personaggio è in una piazza o in una via X in un momento, gira l'angolo e come se passasse attraverso un warp spazio-temporale si ritrova in un luogo che sta da tutt'altra parte della città e non si capisce bene come ci è arrivati. O, ancora meglio, si trova in un posto che in realtà non esiste in quella città. I film girati a Venezia sono pienissimi di queste incongruenze, specialmente i film d'azione, come per esempio il Casanova di Sledger, i vari 007, Indiana Jones, The Italian Job. Se conoscete la geografia di Venezia, vi accorgerete guardando il film che i percorsi degli inseguimenti sono assolutamente irrazionali e impossibili. Addirittura in un filmaccio di non troppi anni fa come The Tourist c'è una scena girata in provincia di Venezia che però nel film non è ambientata a Venezia. Nel film è ambientata a Parigi ma in realtà è stata girata in Via Verdi a Mestre. E con questa carrellata intanto vi ho già citato un po' dei film veramente brutti o se non altro bruttini che sono stati girati e ambientati a Venezia. Tra questi aggiungerei, tra gli altri, l'imbarazzante Asilo di Polizia, un filmaccio degli anni Ottanta, o i film, diciamo, di autore italiani discutibili, o almeno a gusto mio abbastanza discutibili, come Venezia, la Luna e tu, di Dino Risi, in cui Alberto Sordi, grandissimo, si lancia in delle pronunce di veneziano veramente, veramente improbabili, oppure Yuppidù, di e con Adriano Celentano, film che hanno avuto in realtà un grandissimo successo, ma che onestamente, personalmente, non trovo riuscitissimi. E sempre per quanto riguarda un altro tentativo cinematografico di resa del dialetto veneziano, vi segnalo una curiosità legata a uno dei tanti film di 007 che hanno una parte girata a Venezia. Parlo di Moonraker del 1979, interpretato da Roger Moore. Succede che ad un certo punto Roger Moore entra in un palazzo veneziano, ovviamente, e ci scopre ovviamente una stanza segreta, che in realtà è un laboratorio in cui vengono sviluppati dei micidiali veleni gassosi. A due scienziati italiani, ovviamente, di questo laboratorio cade ad un certo punto inavvertitamente una fiala di questo veleno. E nella versione in lingua originale del film, uno di questi due, quando si accorge dell'errore fatale, esclama: «Ostia la Madonna!» Esistono però anche film molto ben riusciti di ambientazione veneziana, c'è da dire, quasi tutti italiani. Tra quelli stranieri non posso non citare il film cult Indiana Jones e l'ultima crociata, dove un impavido Harrison Ford entra nella chiesa di San Barnaba, ci scopre una biblioteca che ovviamente non esiste, sotto la biblioteca scopre delle catacombe e poi, non si sa bene come, esce da un tombino nel campo antistante la chiesa. Ecco, il campo e la chiesa esistono, il tombino pure, tutto il resto chiaramente no. Tra i film italiani mi piacerebbe citare, oltre alla Morte a Venezia di Luchino Visconti, che ci restituisce inoltre una visione romantica e melanconica del Lido e della Laguna, vorrei citare, dicevo, il film 10 inverni del 2009, diretto da Valerio Mieli, che inizia con una bellissima scena in un vaporetto veneziano, e un film di 10 anni prima, Pane e Tulipani, diretto da Silvio Soldini, con una bravissima Alicia Maglietta e uno spettacoloso Bruno Ganz. Pur non facendo eccezione alla ricostruzione di posti che a Venezia in realtà non esistono, Pane e Tulipani ci mostra anche una città meno pop. Ci conduce a scoprire posti di Venezia che solitamente non finiscono nelle cartoline e tantomeno nei film. Ed è un film che, pur non concentrandosi su Venezia come città in sé, la rende in realtà una protagonista fondamentale e insostituibile della trama. E lo fa con un espediente molto semplice. I personaggi del film a Venezia si perdono, e a Venezia perdersi è la cosa più bella che uno può fare.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti, che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, ma è morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito. Mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio, mia madre parlava a sua madre, vendeva Venezia in negozio. Venezia anche un sogno, di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per 1000 finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre. Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000, una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino. Non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega. Stefania è un bambino, comprare o smerciare Venezia sarà il suo destino, può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti.
Note sul testo di Guccini, Venezia, iniziamo questo viaggio nella città sull'acqua e iniziamo in particolar modo il nostro percorso dal primo luogo che qualunque visitatore credo vedrebbe la prima volta giunto a Venezia, cioè la stazione di Santa Lucia.
Esatto, perché è proprio in questa stazione che inizia la storia di Bepi, in Venezia la Luna e tu. E infatti è qui che incontra le due americane che rischieranno di sconvolgergli la vita e anche di rovinargli il futuro matrimonio con la Nina, che per chi non lo sapesse aveva anche un altro spasimante, ovvero il Tony. E però il film non è bello solo per la trama, ma è bello anche per le vedute di Venezia. Infatti vediamo Venezia dagli occhi di un gondoliere, quindi vediamo i canali, soprattutto il Canal Grande, e in generale tutte le attrazioni preferite dai turisti, perché il lavoro del Beppi infatti era proprio di portare queste due turiste in giro per Venezia, e una delle cose che gli mostra è anche la casa di Casanova, in cui appunto tenta anche un approccio non molto da gentiluomini, però queste sono altre faccende. Quindi siamo immersi in Venezia come se fossimo davvero dei turisti.
Ma infatti Venezia, proprio per la sua bellezza un po' malinconica, è fonte di grandi passioni e sentimenti.
Esatto, infatti qua il Beppi ci viene presentato come davvero un Casanova. Infatti presenta la casa di Casanova appunto anche come rimando alla sua figura. Però l'amore che prova verso Nina è vero, e anche si può dire che l'affetto che prova verso le altre persone può essere vero. Però è sempre tutto preso in una chiave molto allegra, molto spensierata. Niente è preso sul serio, infatti è tutto visto con una chiave estremamente comica, leggera. Infatti è una commedia. Lo stesso non si può dire ovviamente del Senso. Lì la passione è centrale, il sentimento amoroso è probabilmente la chiave che fa muovere tutta la trama, però non è una cosa positiva, anzi l'amore in questo film si rivela essere un'arma a doppio taglio, diciamo. E quindi Venezia è come una specie di teatro in cui si svolge questa tragedia, che avrà tra l'altro la sua fine a Verona, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, che era anche la nostra città. E quindi di cosa parla comunque questo film? Praticamente è la storia d'amore tra la contessa Livia, un'italiana, e Franz, un austriaco, durante appunto il periodo in cui l'Austria occupava Venezia. E tra loro nasce l'amore, appunto dal Teatro della Fenice, dove c'è il loro primo incontro, che non è tra i migliori, perché Franz fa appunto arrestare il cugino di Livia, però questo non ferma il sentimento, e tra i due scoppia più che amore davvero una passione travolgente che non riescono a controllare, anzi più che altro che lei non riesce a controllare, e che porterà tutti e due alla disfatta.
Tra l'altro questo film è del regista, se non sbaglio, Visconti, Senso.
Sì, esatto.
E non è l'unico film di questa puntata di questo regista, perché per esempio anche Morte a Venezia, girato da Visconti, è uno dei film di cui vogliamo parlare. In questo caso l'ambiente, i paesaggi che propone riguardano più che altro la zona del Lido di Venezia, anche se ci sono comunque delle vedute di alcune strade, alcuni vicoli. Venezia è bellissima perché è piena di calle, di queste vie strettissime che attraversano la città. E anche in questo caso parliamo di sentimenti, però sentimenti a livello più, per così dire, platonico. La storia è quella del romanzo di Thomas Mann, di una passione da parte di un compositore, Gustav, nei confronti di un turista polacco, un fanciullo di circa 12-13 anni, che è Tazio, anche se la pronuncia non è questa, ma io la dirò in questo modo.
Esatto, perché è un nome abbastanza impronunciabile per noi italiani.
Esatto, e quindi anche in questo caso Venezia fa da sfondo alla passione, al sentimento che quest'uomo prova nei confronti del ragazzo, e che in realtà lo fa stare ancora peggio. Poi è un contesto storico totalmente diverso, si parla anche della diffusione del colera nella città, quindi da questo punto di vista Venezia sembra molto triste, malinconica, e il protagonista decide di rimanere nonostante il pericolo solo per poter guardare da lontano il suo amato, e tutto questo è molto malinconico e travolgente.
Esatto, infatti Venezia ha una bellezza estremamente malinconica, come hai detto, come abbiamo ripetuto tante volte, e che ha ispirato appunto tantissimo film, perché non avrebbe attirato l'attenzione di così tanti registi se non avesse avuto una bellezza un pochino, diciamo, corrotta, non perché è bellissima strutturalmente, architettonicamente, però ricordiamoci, c'è questo flusso d'acqua, i canali che la rendono molto strana sotto molti aspetti, molto melanconica, e in più è un posto in cui la gente parte, in cui le persone non restano a lungo, e quindi c'è questo senso di appunto malinconia, di straniamento, perché pensiamo al Beppi, lui vede tantissime persone ogni giorno, però quante di queste persone restano? Nessuna. E infatti per lui l'unica che è importante è la Nina, ovvero un'altra veneziana come lui.
Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Each day is Valentine's Day.
E questa era My Funny Valentine di Chet Baker, una canzone che non parla di Venezia, anche se Chet Baker ha proprio vissuto in Italia per un lungo periodo della sua carriera, ma che è presa da un film che è in parte ambientato proprio in questa città, ovvero I numerosi talenti di Mr. Ripley. E è un film che io onestamente pensavo fosse molto allegro quando ho iniziato a vederlo, per poi scoprire che è tutt'altro. Infatti Venezia qui è vista proprio come una città un pochino ambigua, degli inganni, in cui questo Mr. Ripley, ovvero Tom, continua diciamo la sua rete di bugie. È un pochino strano perché è circondato da bellezza, da cose meravigliose, eppure dentro di sé è diciamo una persona orribile, anche proprio per i rimorsi che sente, anzi per i rimorsi che non sente molto spesso, e per le sue azioni davvero sconvolgenti sotto molti aspetti. Quindi c'è questa ambiguità tra la bellezza del luogo e invece diciamo l'aridità interiore che prova questo personaggio, soprattutto perché ha ucciso uno dei suoi migliori amici, ovvero Dickie, per praticamente prendersi i soldi e appropriarsi della sua persona, appunto del suo nome, del suo conto in banca, incurante della sua fidanzata Marge, che tra l'altro incontra Venezia, ed è proprio a Venezia che lei scopre diciamo che è stato lui ad ucciderlo, anche se non ha le prove e nessuno le crede, però lei sa che qual è la verità e ne esce sconvolta. Infatti qui Venezia è proprio un teatro di dolore.
Tra l'altro una bellissima interpretazione di Matt Damon in questo film, che interpreta appunto il disturbato, se così si può definire, protagonista.
Sì, esattamente, è stato davvero meraviglioso, anche perché è un ruolo difficile, perché all'inizio sembrava davvero una persona normale, poi pian piano si capisce che non è esattamente così, e si scopre sempre pian piano, lentamente, tutte le varie cose disturbanti appunto di questo personaggio, e si impara anche a conoscerlo in un certo punto di vista, anche se non si può mai conoscere questo personaggio, perché uno dei suoi talenti è appunto quello di copiare e di imitare le altre persone, quindi di cambiare sempre, non essere mai la stessa persona, un pochino come Venezia, che comunque è lì da secoli, è ferma da secoli, ma in qualche modo riesce sempre a innovarsi, comunque che sia con gli edifici, con i ponti nuovi, però mantiene sempre la sua base tradizionale.
Poi si può dire appunto che Venezia sia una vera e propria città cinematografica, perché in realtà i film che potremmo citare sono ancora tantissimi. Noi ne abbiamo fatto una piccola scelta, poi sarete voi a darci un consiglio, però vediamo che sono stati girati anche altri film in questa città, come Casino Royale e Moonraker, entrambi dell'agente 007.
Bond, James Bond.
Esatto, ma anche Indiana Jones e l'Ultima Crociata, che io ho apprezzato molto, cioè un piccolo spezzone ambientato a Venezia, ed è particolarmente significativo con questo inseguimento tra scafi.
Per non dimenticarci anche di Shakespeare e del Mercante di Venezia, che appunto è partito da un'opera teatrale, però è diventato anche un film in cui si vede questa Venezia molto tradizionale, molto antica, però anche con delle divisioni interne, ovvero tra gli ebrei e invece i cosiddetti gentili, ovvero i cristiani. Questa divisione è molto forte e anche molto criticata. Infatti quest'opera è davvero importante perché su alcuni aspetti è stata definita antisemita, su altri invece il contrario, perché per certe affermazioni sembrava appunto seguire gli stereotipi dell'epoca, per altri invece sembrava essere molto avanti. Infatti io mi ricorderò per sempre il discorso di Shylock, che dice che se lui è cattivo non è colpa sua, della sua razza, per così dire, tra virgolette, e del suo credo, ma è colpa appunto dei cristiani, perché lui ha imparato guardando i cristiani e tutti i suoi comportamenti, diciamo, cattivi, tra virgolette, sono presi da loro e da quello che gli hanno fatto.
Vedo Silvia molto appassionata di Venezia e veramente preparata su tutti questi film, e chissà se sarà altrettanto appassionata per la prossima città che esploreremo.
Esatto, che però non vi riveliamo, dovrete aspettare 2 settimane per scoprirlo. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento con la prossima puntata di Cinema Cities, non più Italia, ma nel mondo.